Avrebbe potuto essere questo il nostro ultimo incontro, cercheremo di farne un altro, perché mi rimane lo scrupolo, insomma, perché le cose che noi ci diciamo qui sono importanti, cioè noi riusciamo poco a cogliere forse la rilevanza, ma nella nostra vita, molti di noi l'abbiamo pagata cara perché non ci sono state date le chiarezze che vengono dal testo biblico, e quindi sono entrato nel mio 70° anno di età, quindi adesso mi sento più libero, i vecchi possono dire anche delle stupidate. Però io personalmente ormai sono convinto che la teologia cattolica è stato un gran guaio, perché ha creato delle situazioni che per certi tempi, secoli fa, hanno creato forse delle condizioni favorevoli dal punto di vista razionale, però poi sostanzialmente hanno creato delle difficoltà. E quindi il fatto di fidarsi meno della parola di Dio e di appoggiarsi a una struttura filosofica molto importante, molto sicura, alla fine secondo me è stato un danno. Ecco, io sono sicuro che di questo sono abbastanza convinto ormai. Ecco. Allora, trattandosi di bambini, ecco, io prego sempre per i vostri bambini, chiedendo al Signore che vi conceda di dare a loro una via della speranza, una via della pace. Questo mi sembra il più grande risultato che noi come padri e madri possiamo dare ai nostri figli. Io stesso porto dentro di me il rimorso, la ferita, la tristezza di avere passato molte volte ai miei figli più la legge che il Vangelo. E su questo io intenderei un po' insistere, ecco, perché il Vangelo è una parola greca che vuol dire, nella sua etimologia diretta, semplice, buona notizia. Ora, Gesù è venuto 2000 anni fa a dare una buona notizia, lungamente preparata nella vicenda dei nostri padri ebrei, e lui ebreo l'ha portata a fioritura. Ma la fede è una buona notizia, mentre invece molto spesso tutto si è ridotto a un regime e a una legge molto dura. E quindi molto spesso le persone, se non sono state fortunate, soprattutto in grandi rapporti umani di affettuosità, di dolcezza, hanno ereditato un'idea cupa. Perché le religioni sono cupe. Solo la fede è luminosa. E quindi, capite, io mi sento molto allarmato, da una parte ad aprire dei discorsi così, e dall'altra però ancora di più nel pensiero di questi bambini, di queste bambine, per i quali noi potremmo sperare, ecco, un rapporto luminoso con il Signore. Vabbè, ma scusate tutte queste chiacchiere. Vabbè, per dire che insomma non mi dispiace che ci sia l'ultima volta per i miei scrupoli che mi restano, ecco. Io adesso provo a dire a che punto noi ci troveremmo, ripercorrendo la storia degli ebrei. In questi incontri noi abbiamo cercato di far vedere che il principio di tutto, per la loro esperienza, ma quindi per la nostra, ma soprattutto per la nostra, è un'esperienza di liberazione. Ecco, allora vorrei che chiarissimo bene che la parola che ci ha accompagnato in questi nostri incontri è stata soprattutto la parola liberazione. Secondo il mito biblico, la memoria biblica, loro sono stati liberati da questo insopportabile Egitto, è vero? Questa terra di morte, di peccato, di grandi idolatrie, eccetera, così. E il buon Dio ha steso la mano e li ha cavati fuori. Per cui per loro il principio di tutto è un atto di liberazione. Questo perché è molto importante? Provo a fissare qualche punto. Perché normalmente quando noi pensiamo, quando una persona si comporta bene, istintivamente pensiamo che si comporta bene perché va secondo una regola. Allora, siccome c'è la regola dell'obbedire, tu hai obbedito. Siccome c'è la regola del fare i compiti, tu hai fatto i compiti. Siccome c'è la regola del prendere la pastiglia, tu hai preso la pastiglia. In questa prospettiva, vedete, invece è molto importante introdurre il termine della liberazione. Perché? Perché le stesse cose vengono viste come atti di liberazione. Per cui, per esempio, siccome tu stai imparando a scrivere, ti liberi dalla tua impossibilità di comunicare. Io ti sto liberando da questa chiusura della tua persona che non potrebbe comunicare perché non può scrivere alla nonna. Invece, se tu puoi scrivere alla nonna, al nonno, gli mandi delle notizie di te, ne ricevi, le capisci, puoi leggere e scrivere, una cosa elementare delle culture dei popoli. Vero? Da millenni i popoli sanno leggere e scrivere. Ecco, gli ebrei lo pensano questo come una liberazione. Persino la vita, il fatto che tu ci sia, loro istintivamente come lo pensano? Lo pensano come il fatto che Dio ti ha liberato dalla tua non esistenza. Prima non c'eri, ma lui ha calato la mano, ti ha preso fuori e ti ha tolto dalla non vita e ti ha buttato nella vita. Cioè la liberazione è come il principio positivo di una vita nuova. Vieni a sapere com'è la tua vita. E noi però questa cosa la possiamo dire a livelli più profondi, perché quando noi vogliamo bene ai nostri bambini, li baciamo, li prendiamo per mano, li culliamo, accettiamo il loro bisogno di essere avvolti da noi, noi in quel momento li liberiamo dalla solitudine, di cui hanno paura, di cui sono prigionieri, perché la carne è tremante. La carne ha bisogno di essere presa, avvolta, protetta. Vedete, i bambini manifestano questo bisogno. Questo bisogno di essere avvolti. Allora tutto è liberazione. Tu hai litigato con il tuo fratellino. Non hai fatto bene, devi venire fuori da questa cosa. Cioè, devi venire fuori e io ti voglio tirar fuori dalla tua inimicizia nei confronti di tuo fratello, che non va bene, non ti fa bene, non ti fa star bene, fa star male anche lui, fa star male anche me, la tua inimicizia con il tuo fratellino. Vieni fuori, vieni fuori. Ecco, tenete presente questo vieni fuori, che in una pagina famosa del Vangelo Gesù la dice addirittura a un morto. E al suo amico Lazzaro, che è morto, lui va al cimitero a trovare la sua tomba, fa una gran piangiuta davanti alla tomba del suo amico, la gente dice, guarda come gli voleva bene. E lui a quel punto ha un grido e gli dice, Lazzaro, vieni fuori, vieni fuori. E questo è molto importante, adesso noi non possiamo perdere tempo, né io sono competente in queste cose. Però voi forse dovete rendervi conto, potete rendervi conto, che noi siamo dentro a una tradizione culturale che è molto diversa da questo. Per cui noi istintivamente pensiamo che una persona nasce bene e poi dopo si riduce male perché si diseduca, perché noi sbagliamo il colpo, perché incontra una cattiva compagnia, Invece l'ebraismo e il cristianesimo sono delle culture della speranza. Perché? Perché pensano che la persona invece nasca gracile. Voi avete fatto battezzare i vostri bambini. Facendo battezzare i vostri bambini, voi avete riconosciuto in qualche modo in una ferita nativa in loro, perché è impossibile attribuire una colpa. Non è che li avete portati a battezzare perché avevano fatto qualche cosa di male. Li avete portati a battezzare perché, secondo la fede ebraica e cristiana, uno nasce come fragile, debole, ferito. E in anticipo noi gli vogliamo dare il regalo di una compagnia. Gli vogliamo regalare la presenza del buon Dio dentro nella sua testa e nel suo cuore, perché invece faccio una strada. Allora capite, questo elemento della liberazione è fondante però. È fondante. Allora, più che, questo non è che io adesso voglio insegnarvi niente, ma più che dire fai questo e non far quest'altro, se volessimo porci un principio pedagogico, diciamo, che nasce da questa vicenda, sarebbe come il dire tirati fuori da, liberati, dai, fatti coraggio, vieni. Perché lui ha paura di venire fuori, lui ha paura perché si sente piccolo, perché è piccolo, e quindi è decisiva la vostra mano, perché la vostra mano è la mano di Dio, che si è chinato sugli ebrei che sono piccoli e fragili e gli ha detto: non aver paura, ti porto io fuori. Quindi per noi la pedagogia è una pedagogia della liberazione, sempre, non fare male, ma vieni fuori. Si può discutere questa cosa, chiaro, no? E cioè, questo principio, diciamo, ebraico è molto discusso, e il principio illuminista è proprio l'opposto, che uno nasce sanissimo, poi lo roviniamo noi. Invece noi diciamo che uno nasce debole, nasce ferito, e noi lo tiriamo fuori dalle sue ferite, e continuamente lo tiriamo fuori. Il compito nostro cos'è? Tirarlo fuori dalle sue galere. Galera della paura, galera della vergogna, galera dei suoi sbagli, e noi lo tiriamo fuori. Un bambino anche molto piccolo, dicevamo, cosa fa? Istintivamente dice: questo è mio, e lo prende. Non è vero che è suo, lo sta rubando a un suo amico, però lui istintivamente fa così piccolino, ha già in testa quella roba lì. Allora noi diciamo, bisogna che te lo tiriamo fuori da questa roba, perché non è mica giusto. Però si tratta sempre di liberare. Di liberare. Quindi il primo grande quadro che noi abbiamo cercato di esaminare, da comunicare a loro in tutti i modi, è il valore della liberazione. Si potrebbe dire il valore della libertà, certo, però è meglio dire il valore della liberazione, perché la liberazione è un atto, è una guerra, è un fatto che succede. Adesso io combatto per te, ti libero, vieni fuori. Perché se tu gli dicessi sei già libero, va bene, ma lui è là dentro invece, come fai a dire che è libero? Invece tu lo liberi. Dopo dentro di noi, quelli che fra di noi possono considerarsi credenti, pensano di liberarli in nome di Dio, insomma, che non sono poi loro che li liberano, è il Signore che li libera, va bene. Però l'importante è che loro facciano questa esperienza. È vero, sei stato lì tutto ingrugnato tutta una sera, è vero che non hai voluto niente, non hai voluto un bacio, e una sera è andata male, adesso lasciamo passare la notte, che è meglio che riposiamo, poi domani mattina proviamo a ragionarci. E si può farlo anche con un bambino di 4 anni, è vero? Ti sei visto ieri sera come è successo, però lui riposato dalla vicenda emotiva che lo ha portato a fare una brutta serata, è... prende atto. Allora, questo capite? Qual è il vantaggio? Che invece di mettergli davanti una legge, bisogna far così e non bisogna far cosà, gli mettete davanti una prospettiva positiva. Dai, vieni qui. È qui che stai meglio. Ecco. La sapienza ebraica ha introdotto nelle culture del mondo questa idea positiva della vita. Vabbè, se vai ci torniamo su. Se... la cosa che volevo affermare questa sera è che, e qui entriamo nel secondo elemento, fondamentale della esperienza ebraica e cristiana, e cioè che una volta tirati fuori dall'Egitto, poi cosa succede? Incomincia un viaggio. Ecco, questa annotazione del viaggio è la seconda nota importante. Per la nostra fede ebraica e cristiana, la vita è un viaggio. Ogni giorno è un passo che si fa. È un passo che si fa. Questa cosa contrasta con quasi tutte le culture del mondo che hanno una concezione del tempo, diciamo, circolare. È un po' suggerita questa circolarità, perché per esempio la primavera è sempre il 21 marzo, e poi prima vengono su i primi germogli, poi ci sono le foglie, poi ci sono i frutti, poi c'è l'ingiallimento, poi casca tutto, poi ricomincia, è vero? Vedete come la interpretazione istintiva del tempo è un'interpretazione circolare, per cui sostanzialmente tutto continuamente si ripete, vedete? Tutto si ripete, anche nelle generazioni. È vero, era nato un bambino, poi è cresciuto, poi è diventato grande, si è sposato, ha fatto dei figli, poi è diventato mio nonno ed è morto, adesso c'è mio papà che cresce e poi diventerà nonno, poi morirà. È vero? E tutto sempre si ripete uguale. C'è un libro della scrittura, della Bibbia, che si chiama Libro dell'Ecclesiaste, che è una lettura della realtà, appunto, secondo questa interpretazione del tempo. È molto interessante che loro abbiano ereditato questa interpretazione, dicendo è così, è loro ed è di quel libro della Bibbia, quella frase famosa, non c'è mai niente di nuovo sotto il sole. E in quello stesso libro, però, a motivo del fatto che non c'è mai niente di nuovo sotto il sole, perché quello che tu hai pensato, l'ha già pensato anche un altro. Quello che tu hai paura, tu hai l'impressione di una esperienza unica, evidentemente, no? Magari per la sua drammaticità o per la sua ebbrezza. Ma in realtà tutto è già avvenuto, non avviene di niente, non, niente di nuovo. La seconda frase di quel libro è vanità delle vanità, tutto è vanità. Cosa vuol dire? Che tutto in realtà è vuoto, tu credi sempre di fare e di pensare delle robe super. Però questo non è la grande interpretazione invece che del tempo, della storia e del senso della vita hanno comunicato gli ebrei al mondo. Perché invece per loro il tempo non è una roba che si ripete sempre uguale, ma è una strada che va avanti. Allora, l'interpretazione della vita come un viaggio è importantissima. Allora, dopo aver detto che è una liberazione, stasera ci diciamo che è un viaggio. Vedi, bambino mio, la vita è un viaggio, dove sempre si cammina. Dove non è che tu puoi dire adesso sono già arrivato, guarda che domani mattina bisogna riprendere il viaggio. Ci sono tante cose che dobbiamo scoprire, che dobbiamo fare, che devono succedere. Gli ebrei sono quelli che culturalmente, nelle culture del mondo, hanno inventato la speranza. La speranza è la proiezione della vita in avanti. Per esempio, vedete, in una cultura istintiva come la nostra, che è legata alla cultura classica, la speranza non è mica un granché. Per dire, si dice, giovanotto di belle speranze. È un'espressione non tanto positiva. Oppure si dice più dialettalmente, cala trinchetto, perché è perché avrei tante speranze. E quindi la speranza tende ad essere identificata con l'illusione. Quindi le speranze, che cosa sono? Delle illusioni che poi però quando fai i conti con la vita, mi credevo di essere la più bella e poi alla fine sono diventata grassona anch'io. Vabbè, va bene. Quindi tutte le illusioni della vita, è vero? Stasera, dov'è? Ah no, no, ma che... Sì, va bene, sono perso. All'omelia della messa, appunto, ricordavo una discussione dei nostri bambini sull'argine del Fanaro quando abitavo in campagna, che esplose una sera d'estate all'improvviso, così mentre eravamo seduti lì alla bellezza del cielo, della pianura, e saltò fuori questo problema di 12 anni, 13 anni: ma si può essere innamorati sempre? E il discorso fu ovviamente buttato subito sui papà e le mamme, perché loro erano molto piccoli per poter già pensare al loro innamoramento. E quindi qualcuno dice: no, mio papà e mia mamma non sono più innamorati. No, sì, tutto bene, fanno anche delle grandi litigate. No, ma innamorati, no, perché uno immagina dei bacetti di nascosto. Invece qualcun altro rivendicava: no, no, i miei sono innamorati. Ecco, questa figura dell'innamoramento è molto importante. È molto importante. Perché, vedete, forse chi di noi potesse ritenere che la fede è inopportuna, forse qualche ragione ce l'ha. Perché la fede è sempre una seduzione. Adesso c'è un gran sforzo per dire che è un ragionamento, ma in realtà è una cotta. È vero, un grande profeta dell'Antico Testamento dice nel suo libro: tu mi hai sedotto e io mi sono lasciato sedurre. E nella parola seduzione, in questa lingua molto raffinata che è il greco della lingua biblica, adesso non abbiamo tempo da perdere queste robe, vuol dire anche inganno. Perché la seduzione c'è da sempre, anche in una dimensione di inganno. Quindi tu mi hai sedotto e io mi sono lasciato sedurre. Io vecchio, tutte le mattine quando provo a incontrarmi con il mio Signore nelle sue parole, io capisco bene che Lui mi sta seducendo, perché mi attrae e forse un po' mi inganna. È un innamoramento. Allora la concezione della vita come un viaggio è in qualche modo la promozione dell'innamoramento. E cioè la percezione che il viaggio è la prospettiva di orizzonti sempre più grandi e attraenti, e tu non puoi non andare. Perché qual è il problema dei nostri figli? Se qualcuno di voi, oltre ad avere dei bambini piccoli, ha anche qualche 12enne, 13enne, perché si comincia a tremare oggi per un 12enne? Perché si ha l'impressione che lui si areni, si ha l'impressione che lui si fermi, e quindi si lasci sedurre da qualche cosa che però poi non lo porterà avanti, ma rischierà di prenderlo, di chiuderlo. No, sei innamorato del fumo, e noi sentiamo una certa preoccupazione, no? Quando qualche cosa che non è una pura speranza di attesa lo imprigiona, dopo un po' ci preoccupa, è vero? Ma sì, sono stato anch'io contento che lui giocasse al calcio, però adesso oltre al calcio non va, e quindi comincio ad essere un po' preoccupato, perché Caperini, ma è più questo qui, vuole fare solo il calcio. E lui, ragazzino, ha un certo diritto all'idolatria, e quindi che per lui il calcio sia il suo idolo e lo ferma lì, però per te invece è preoccupazione. Tu lo vuoi buttare in una ulteriorità, in una speranza. Va benissimo, il calcio è bellissimo, però c'è anche questo, poi c'è anche questo, poi c'è anche questo, no? E quindi tu vuoi che con tuo figlio continuamente si apra. E quindi questa dimensione del viaggio, capite, è decisiva. Allora questa sera qualcosina ho scritto qui su questo foglietto per lasciarvelo da perdere domani. È proprio questo. Adesso io faccio molta fatica anche a non polemizzare, diciamo, anche con certi modi di presentazione anche oggi della realtà ecclesiale, perché poi ne patisco tutte le conseguenze in tutti i miei amici ai quali voglio moltissimo bene, che non si considerano cristiani e che però anche loro sono alla ricerca e così, e quindi hanno magari l'impressione di una cosa molto rigida, o stai lì o no, o sì o no, è vero. E invece loro avrebbero bisogno di fare strada, di fare strada. Se voi volete fare strada, far fare strada a un vostro figlio, qui capisco che vado avanti in età più adulte forse dei vostri bambini, però voi che cosa avrete? Avrete il coraggio di partire dalla situazione in cui lui si trova. È inutile star lì troppo a dirgli è sbagliato, ditegli una volta, poi basta, che stufa. Ma qual è la vostra genialità? È quello di fargli vedere il passo positivo che c'è più avanti. Che voi non potete comunicargli se non avete simpatia e compassione per la situazione in cui si trova. Cioè, se voi cominciate col dire quella roba lì è scomunicata, buttala via e ricomincia, è finita. Dio non ha fatto così. Capite? Gesù è l'esperienza di un Dio che si è seduto in panchina con noi e che ha ricominciato con noi. Sedersi in panchina è difficile, no? Perché ti fa ribrezzo, ti fa schifo, ti fa rabbia, porca vacca, perché si è messo in questa fregatura, no? E quindi cioè, l'istinto è quello di dire butta via, eh? Vedete, le religioni sono normalmente un butta via. Questo è male, butta via. Questo è buono. Ma uno non ce la fa a fare quel passo. Il Dio degli ebrei e dei cristiani è furbo, perché lui ha capito che non si può fare questo passo. E allora l'ha fatto lui. Lui è venuto a sedersi con noi. E poi da lì ha cominciato a darci delle notizie interessanti sul come camminare, sul come procedere. E ci ha affascinati, eccetera. Però ha cominciato stando con noi. Secondo una frase molto audace di San Paolo, dice che quando Dio ha deciso di fare un intervento più efficace di quello che aveva fatto con ste leggi in Sina, cioè servito un tubo, ha fatto suo figlio, dice, lo fece peccato. Quindi dice di Gesù, che è il figlio di Dio, che Dio lo fece peccato. Cioè lo ha sbattuto in mezzo, capite? Per cui, quando il Vangelo dice che i peccatori pendevano dalle sue labbra, vuol dire che loro lo sentivano uno di loro. Quindi se tu non puoi non voler bene a tuo figlio perché sbaglia, devi voler male al suo sbaglio, ma devi voler bene a lui, che è però nello sbaglio, le fatiche. Il viaggio comincia così, capisci? Se tu vuoi prenderlo per mano, dici adesso facciamo un passo, te bisogna che ti siedi in sofà vicino però. Se cominci a star fuori, dire vieni fuori di lì, è finito. Finito. No. Adesso riduce 2 settimane dall'Africa e questa piccola gaffa che ha fatto il Papa, poveretto, con ste roba di ste preservativo, ha creato un guaio enorme in Africa. Qui ce l'ha importato poco, vorrei vedere che non lo si usasse, no? Ci troveremo tutti questi tredicenni papà, non so, modo. Se voi avete intenzione di allargare la famiglia, fate pure. Ma però che cosa è stato il guaio? Mi dicevano le mie sorelle, soprattutto, che si occupano di tutto questo problema dell'AIDS, che questo ha scatenato tutti i vescovi dell'Africa a far tutte delle solenni dichiarazioni per dire no, questa cosa del preservativo è un disastro, è uno schifo, bisogna fare l'educazione morale. Sì, loro dicono, prova però a abitare in una capanna dove il pavimento è di terra, dove uno che fa il contadino guadagna meno di un euro al giorno. Allora cominci da lì. Allora in realtà credo che bisogna cominciare dal preservativo, non puoi escludere. Cominciare da vedere se è l'unica cosa, forse c'è qualche altro passettino, eccetera, eccetera. Ma se tu non entri, come ha fatto Dio, nella povertà dell'umano, tu non puoi prendere per mano, tu lo giudichi. E Gesù molte volte nel Vangelo secondo Giovanni avverte e dice: io non sono venuto per giudicare, ma per salvare. Salvare implica che tu assuma tutta la condizione dell'altro, tenga per lui e provate a fare un po' di strada. Questo viaggio, ho scritto qua il mio foglietto, questo viaggio è verso la terra. Loro sono venuti fuori da quell'Egitto là, no? Abbiamo valorizzato la parola liberazione. Adesso che cosa si fa? Si viaggia verso la terra. Il Signore gli ha promesso una terra, ve la do una terra. Siete stati schiavi qui degli altri. Adesso vi do una terra. Quindi la vita è un viaggio, ma verso una roba bella. Verso una roba bella, non verso una fregata. Perché se la vita è un viaggio verso la morte, è una bella fregatura. Invece la nostra fede dice, no, guarda, il viaggio è verso la terra. Certo, questa è la fede. È la fede della Pasqua, è la fede che non è che stiamo camminando verso la morte, ma che stiamo camminando verso la casa di nostro Padre. Questo è il punto, questo è il punto della fede, non si può negarlo. Però, detto questo, bisogna dire che con i miei amici atei vedo che ci sono però molti spunti positivi. Perché ho visto che ci sono degli obiettivi intermedi, no? Del rapacificarsi, del fare la pace, del fare in modo che ci sia un minimo di vita per tutti, no? Adesso, quando sono andato giù, i primi 4 giorni abbiamo fatto un po' di preghiera, un po' di ritiro, ospiti di un monastero camaldolese, femminile, africano. Allora alla fine dei 4 giorni ho detto, beh, questo qui lo voglio pagare io, perché voi poveretti siete qua. Allora ho pagato 260 euro, eravamo in 10, quindi vuol dire che ognuno di noi per 4 giorni ha speso 26 euro, e quindi che ogni giorno ha speso 4,5 euro. Insomma, non so quanto, così poco. E però le sorelle e i fratelli lì mi dicono, questo le monache qui lo fanno per poter tirare avanti loro, ma in realtà nessun abitante della regione può venire a soggiornare qui, quindi vengono degli stranieri, vengono dei politici, viene l'università che fa dei suoi incontri. Però per tutti sarebbe insopportabile una spesa così. Allora, ci sono degli obiettivi desiderabili. Ecco, quindi il viaggio non è un'esclusiva della fede. Si capisce che in fondo, però, capite, c'è la fede. Perché la grossa scommessa della vita è quella che si pone per ognuno di noi anche questa sera, è dove stiamo andando. Allora, questa è la sede della vita che vi dice che stiamo andando verso la vita. io sono come quel tipo che Gesù gli diceva, lui aveva il bambino che stava per morire, lui gli ha detto: tu continua a credere, tu solo credere. E lui gli ha risposto: Signore, io credo, aiuta la mia incredulità. Io sono messo così, è vero. E cioè, mentre dico credo, devo anche gridare che il Signore sostenga la mia incredulità. Oggi sono dovuto andare a dire a una persona che non ha più spazi davanti, perché in ospedale non gliel'hanno detto, non ho capito come mai. Quindi lui ha chiesto di raffittare quel canonico, e io sono contentissimo per lui. Perché? Però, capite, il viaggio ha una meta positiva. Viaggiamo verso una meta positiva. Allora ho scritto verso la terra. Verso la terra. E proviamo a riflettere, almeno così, intellettualmente, che secondo la fede cristiana noi stiamo andando verso la casa di nostro padre. Non stiamo andando verso la morte. Propriamente, secondo la nostra fede, la morte noi l'abbiamo lasciata alle nostre spalle, siamo usciti dall'Egitto della morte, bisogna che continuamente la buttiamo indietro perché ci viene avanti, continuamente agli occhi ci assedia la paura della morte, l'odio per nostra cognata, l'idea che sia meglio che gli israeliani o al rovescio i palestinesi siano annientati. Quindi abbiamo continuamente immagini di morte davanti, le buttiamo continuamente indietro, è vero? Per recuperare continuamente questa certezza, che stiamo andando avanti verso la vita. Io qui ho segnalato due capitoli. Chi fosse eroico, oppure gli venisse la scarlatina in queste settimane, potrebbe leggere il capitolo 16 e 17 dell'Esodo, scoprirebbe per l'edizione di Gerusalemme, della Bibbia di Gerusalemme soprattutto, che questo rappresenta la caratteristica del viaggio. Sono due capitoli molto interessanti per questo. Per dire, quindi si viaggia. Come si viaggia? Dal punto di vista geografico in modo piuttosto negativo, perché siamo nel deserto. Tra l'Egitto e la terra promessa c'è il deserto. Il deserto è un'esperienza molto importante, che la fede ebraica e la fede cristiana hanno sempre molto amato, perché nel deserto non c'è niente da mangiare, non c'è niente da bere, e nel deserto, nella sua continuità anche geografica, c'è l'inganno dell'orientamento, si perde l'orientamento. Un mio fratello è andato a recuperare un frate che a forza di girare nel deserto è morto nel deserto perché non ha più trovato la strada. Ricordo che anche a me capitò, ma fare un giro, di essermi trovato già a ora tarda del pomeriggio, dopo 4 ore che camminavo, nello stesso punto dove mi ero trovato prima. Qui c'è qualche cosa che non va. È vero. Questi capitoli 16 e 17 sono interessanti perché fanno vedere che si cammina nel deserto, e siccome il deserto è deserto, è un cammino necessariamente protetto. Quindi la vita, secondo questa interpretazione realista, sia pure ottimista ma realista, è vero, della fede ebraico-cristiana, è così. Il deserto è il deserto, ma Dio tiene per te. E il ricordo che Israele ha di questo cammino nel deserto, ne ha combinati di tutti i colori, Israele ha fatto un sacco di casini in quel deserto, gli idoli, i vitelli d'oro, le lamentazioni, se leggete quei due capitoli lì lo vedrete subito, però che cosa ricorda? Che lì dove non c'era niente ha conosciuto l'amore, per cui l'insegnamento sottile e profondo della categoria del deserto qual è? La vita è povera, La vita è povera ed è piena di difficoltà, di problemi. Però, attenzione quindi alla divaricazione enorme che si ripropone anche per questo. Non è che tu te la cavi perché ce la fai, ma te la cavi perché sei amato. è il ricordo che voi potete fare ai vostri bambini e prima di tutto a noi stessi, per dire di quanto bene abbiamo ricevuto nella nostra vita. Le culture della mondanità che cosa fanno? Fanno la memoria delle imprese che hanno fatto e che hanno vinto. C'era questa fregata, ma poi ho battuto, poi questo, poi ho vinto il concorso di bellezza, poi ho laureato in ingegneria, sono diventato libero docente, via via le tue conquiste. La memoria ebraico-cristiana è la memoria delle meraviglie che lui ha fatto per me e quindi di tutto il bene che ho ricevuto. Quindi nel deserto non c'è il grano, ma secondo la memoria biblica Dio ogni mattina fa scendere questo pane del cielo sulla superficie del deserto. Non è un granché, è come cibo. Secondo il libro dei numeri dice abbiamo il vomito adesso, quindi insomma i busti sono anche difficilini, non è che sempre la cosa funzioni poi così bene, però ogni mattina lui fa scendere il pane. E anche lì potete vedere in questi due capitoli delle cose interessanti. Dice devi prendere quel che ti serve oggi, poi domani ritorni a prendere. E se domani volto gallone me ne sto in tenda, prendo anche la roba per domani. Era marcita quella del giorno dopo. Anche questo, capite, è un elemento di educazione straordinario, il non capitalizzare, e ogni giorno c'è la tua spesa, vedi tuo padre e tua madre ogni giorno vanno a lavorare, fanno la loro parte, anche tu ti piacerà il venerdì perché il sabato si comincia a stare a casa, però in realtà è il ritmo che ogni giorno, è una cultura della povertà, capite? Gesù l'ha trasferita nel Padre Nostro, qui la traduzione è un po' equivoca, in ogni modo lasciamo perdere, noi cosa diciamo nel Padre Nostro? Dacci oggi il nostro pane quotidiano, ecco. Ovviamente nel deserto non c'è da bere, però c'è una roccia, vedrete, in questi capitoli, e da lì scaturisce un'acqua che li disseta. Quindi il cammino nel deserto è per me coincidente con la memoria di tutto il bene che il Signore fa per me. Io mi fido di Lui, accetto questo ritmo della povertà quotidianeità, però devo dire che mi è andata dritta. Dicevamo che nel deserto si perde l'orientamento, però il popolo era condotto perché ogni giorno c'era una nube che camminava davanti a loro, che di notte diventava una colonna di fuoco, quando bisognava camminare anche di notte, e quindi loro avevano sempre qualche cosa che li guidava. Pensate che è un dibattito culturale che c'è ancora oggi nel deserto, perché tutte le popolazioni beduine, che sono popolazioni, diciamo, musulmane, prendono in giro gli ebrei per dire che cavolo, quelli lì per fare una camminata che in una settimana si fa benone, vedete, a piedi si fa benone, dall'Egitto a Gaza, diciamo, in una settimana a piedi ci si va anche con i bambini, loro ci hanno messo 40 anni. E allora i beduini dicono, con un gran senso dell'ospitalità, se tu vuoi nutrire una tenda beduina, loro per tre giorni non ti devono chiedere chi sei, ti riempiono, vabbè. Quindi cose meravigliose. Però dico, ma sti ebrei, 40 anni ce ne impiegati per fare il cammino di una settimana. E gli ebrei dicono, poveretti questi beduini, fanno le loro strade, noi facciamo quelle di Dio. Che è una consolazione. Un po' va. Perché è la nube che li conduce, è la colonna di fuoco che li conduce, vero? Questo qui è interessante, capite, è molto importante, perché certe volte, ragazzi, sti figli per infilare la porta giusta non ne fanno, di porte sbagliate, di stufisi e di... Questi 40 anni sono, secondo me, la pazienza di Dio e la pazienza nostra, perché altrimenti si corre molto il rischio di dire ormai è fatta, ha preso la strada sbagliata, è finita. Capite? Cioè, è molto pericoloso tutto questo giusto, sbagliato, giusto, sbagliato, giusto, sbagliato. Gli ebrei hanno custodito questa Bibbia, che è un libro anche immondo, perché è pieno di cose bellissime, ma pieno di cose schifosissime, violentissime. E com'è che questo libro di Dio è un libraccio? Perché questo è il mondo che Dio ama, e nel quale Dio è entrato. Ed è entrato in questo mondo, che sarà quel che sarà, ma è amato da Dio. Lui lo ama, e quindi è come una mamma, no? Una mamma schifosissima per la sua parzialità, perché lei difende sempre quel suo figlio segurato, però in quel momento rispecchia il mistero di Dio, perché lei non cede, e quindi il suo amore per suo figlio è più forte della negatività del cammino che suo figlio sta facendo. Dio è così, eh? Poi ho scritto un cammino capriccioso, certo, perché è un cammino cosparso dalla protesta, cioè a loro non gli va mai bene niente, quindi tutto il cammino dei 40 anni per loro è stato un grande brontolamento. Dopo, quando si sono stati chiamati, sono andati a dire che bravo Dio, come ci ha fatto del bene, ma lì è stato un disastro. E anche questo mi sembra molto importante. Perché la vita è un grande capriccio. È irrimediabilmente l'umiliazione della mia scontentezza davanti a questo Signore che viene per me. Ma io non sono contento di Lui. E io vorrei sempre che la mia strada fosse diversa, che fosse la situazione così, ma perché adesso mi hai messo sta roba, ma com'è questa cosa? È molto importante questo. Il capriccio, che come parola l'ho scelta apposta un po' banalotta, ma però è importante, perché è una obiezione inconsistente davanti all'opera di Dio. Ma c'è. Ma c'è. E se noi facciamo un'analisi, se vedremo dei nostri tempi, quanti tempi siamo lì a lamentarci, a stramaledire, a dire porco cane, anche parole che non oso dire, è vero, piuttosto rispetto a quello di dire che ma che bellezza, grazie, va tutto bene, se lo fa un altro ci fa addirittura rabbia, ci dovrebbe dare due stelle, ma cosa ti dici queste stupidate? Perché la vita è essenzialmente brontolamento. Ed è molto interessante che quindi Dio questa lo sappia, la comprende, ma andate a vedere. Cioè continuamente. Continuamente. Il fatto stesso, per esempio, della manna, cioè di questo pane del cielo, nella Bibbia è contrastatissimo. Perché da una parte si dice che è bello il dono di Dio, ma dall'altra lui si è incavolato da morire, perché potrà forse Dio preparare una mensa nel deserto? Ah, come stavamo bene in Egitto, che avevamo la cipolle. Dice, ma che cavolo dice? E quindi anche lì il dono di Dio in realtà è ammantato di umiliazione, di degrado. Perché non è vero che è andata così bene. In fondo anche l'avergli dato il pane è stata una risposta alla loro poca fede. Questo per me è molto importante. Cioè, tutto il regalo che Dio mi ha fatto non l'ha fatto ai miei meriti, ma l'ha fatto ai miei peccati. Ha resistito, capite, alla mia protesta, alla mia mormorazione, e ha risposto. Lui ha risposto col bene al mio male. Allora capite, in questo senso le categorie bibliche sono importantissime, perché non c'è nessuna interpretazione così profonda della realtà dell'esistenza. Vedete come facilmente tutto si riduce a uno schema angustissimo di bene e male. Questo si può fare, questo no, però che interpreta pochissimo la realtà. Perché la realtà ha invece questa complessità. Beh, l'ultima riga della pagina la possiamo lasciare stare, perché appunto ho visto che potremmo fare... Aspettate, che non so proprio... un ultimissimo incontro, per chi ancora non fosse esasperato, l'8 giugno, lunedì 8 giugno. Provare a dirci qualche cosa, diciamo, sulla parola di Dio. Quindi le categorie sarebbero tre: la liberazione, il viaggio, la parola. Però io spero molto, appunto, in questo dialogo tra voi e i vostri figli, come la catechesi migliore, la più alta che potete fare nella ricchezza e nella potenza del vostro rapporto affettivo, dove voi potete dirgli: io adesso vedi ti spiego che cos'è la vita, insomma, ecco, non è che gli potete dire una frase così assurda, ma è questa comunicazione diretta tra voi e loro. Questo mi sembra molto molto importante, perché loro non hanno nessuna persona più importante. Adesso noi in Africa ci stiamo ponendo un po' il problema insolubile di tantissimi bambini molto piccoli che restano da soli, perché per l'AIDS muoiono sia il papà che la mamma, allora resta lì. Ma cosa facciamo? Penso che non faremo niente, perché non riusciamo a pensarci, siamo già proprio completamente sommersi e vinti. Però i vostri bambini hanno il grande dono di avere voi. Per cui l'ultima cosa che ci diciamo questa sera è che, siccome la parola di Dio è la rivelazione a noi di che cos'è la nostra vita, perché magari non l'abbiamo capito, no? O ancora non l'avremo capita, ma questa parola ogni giorno ci dice chi siamo. La parola di Dio, più che essere una rivelazione di Dio a noi, è una rivelazione di noi a noi stessi. È Dio che ci racconta chi siamo. E quindi, nei confronti dei bambini, quale sarebbe la cosa importante? Che noi gli potessimo raccontare la storia della salvezza, che è la loro storia, quella che li aspetta, e che loro già stanno facendo, attraverso la nostra storia, di come noi siamo stati liberati, di come siamo stati presi per mano, di come siamo stati portati fuori. Mentre nelle culture della mondanità l'adulto è sempre questo esempio immobile, segui l'esempio di tuo padre, lui è lì a cavallo con i baffi, tutto perfetto, di bronzo, eccetera. Invece io gli posso fare vedere la mia storia, gli posso far vedere la mia storia, che anch'io ero come lui, e sono come lui in un certo senso ancora oggi, però c'è qualcuno che mi prende per mano, eccetera eccetera. Cioè è la nostra vicenda quella che noi comunichiamo a loro. perché la Bibbia è la nostra storia. C'è un personaggio interessante, insomma, che è penso che sia presidente onorario della Corte Costituzionale. Lui anche afferma di non aver la fede, però ha un rapporto raffinatissimo con le scritture ebraiche, così. E quindi entra nel problema se queste robe poi qui degli ebrei sono poi successe davvero così le storie o no. E lui dice, ma non è molto importante però stabilire se sono successe o non successe. Perché? Perché tanto è la cosa che succede. Quindi, secondo lui, l'importanza della storia raccontata nella Bibbia non è tanto perché è proprio successo così, è vero, ma è perché in realtà questo è lo schema, il paradigma, l'immagine della storia che succede a noi. È la storia che succede questo. Quindi quando noi ci domandiamo, ma che cosa sta succedendo adesso? Ma che cosa sta succedendo adesso? Allora io in questo momento penso ai bambini dell'altopiano dell'Istafrica che questa sera sono nelle loro capanne da soli perché i loro genitori sono morti e allora penso, ma forse lì, forse il mistero di Dio che si è fatto piccolo è lì dentro, forse, no? E questo ci dà degli orientamenti di comprensione e di giudizio della storia, no? Per capire che cosa sta succedendo. Per dire anche tutti questi problemi che sono stati così dibattuti anche in questi mesi, la vita, la morte, la fine della vita. Un mio amico che qui fa il professore università e lavora alla clinica universitaria, lui è il più bravo in Italia a fare i trapianti del fegato e mentre camminavamo a piedi verso Santiago di Compostela mi diceva ogni anno noi a Bologna facciamo 160 trapianti del fegato che in gran parte riescono bene. Quindi è chiaro che sono 160 persone che stanno bene, però con un sorrisino, perché lui si ritiene un ateo convintissimo, non so perché veniva il cammino di Compostela di morte, vabbè, è venuto. Cioè, questo però è l'intero bilancio del Congo, quindi 160 trapianti, dico che sono bellissimi per 160 persone, a cui va bene, però sono il bilancio del Congo. Allora uno dice, ma senti, ma vecchio come sono, fra mica per un trapianto, mandiamoli in Congo. Cioè ci sono secondo me delle misure della storia, dei giudizi della storia, ecco, che questa storia che Dio ci ha regalato ci aiuta di più a vedere, no? A individuare dove è la vittima innocente. Va bene, allora facciamo così. Per chi ne ha voglia ci rivediamo l'8 giugno. Mi piacerebbe un sacco spiare dentro la vostra conversazione con i vostri figli, ma devo essere giustamente riservato. Però insomma è la cosa più bella che si può fare. La cosa più bella. Con mio padre, ai tempi di Giuseppe Garibaldi, si stabiliva un contratto per il quale noi gli lasciavamo ascoltare il giornale radio quando ci si sedeva a tavola, non c'era solo la radio. E però nella seconda parte del pasto lui raccontava. Ci ha raccontato anche la Bibbia, però ci ha raccontato i Promessi Sposi, il Conte di Montecristo. E noi siamo cresciuti nel fascino del suo racconto. Perché la cosa più importante non è la Bibbia, Non è la Bibbia. La cosa più importante è il racconto. La cosa più importante non è il Vangelo, è il racconto. Cioè non è il testo evangelico del Samaritano, ma è come è filtrato da te. Perché il racconto, capite, è il filtro affettivo della parola. quindi gli arriva come la carezza materna e paterna. Il racconto è l'elemento più importante per la trasmissione alta delle culture. Non il libro, non il testo biblico, ma il tuo racconto vivo. Crescendo avrà bisogno di confermarsi sul libro, ma non c'è dubbio che l'atto di generazione è il racconto. Bene. Buonanotte. Grazie.